16 minuti e 40 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino di martedì 22 dicembre. Alle 8.35 avremo ospite il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Davide Ermini, e poi sarà con noi alle 8.45. Con lui ovviamente parleremo di quello che ha vissuto la magistratura in questi mesi, senza scendere eccessivamente nel dettaglio, ma per ragionare soprattutto su questa terribile perdita di credibilità seguita alla diffusione delle chat di Palamara e ai procedimenti che lo hanno riguardato. E poi alle 8.45 sarà con noi Laura Castelli, viceministra dell'economia. Parleremo di manovra, ma parleremo ovviamente anche di politica. Ed è da qua che partiamo. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Puff, la crisi non c'è più, eh? Buongiorno.
Aspetta, perché si va un giorno sì, un giorno no. Un giorno torna, come ieri, torna in alto mare. Oggi sembra che tutto si sia ridotto al nulla. Non ti dico gli sfottò, anzi non ti dico, te lo dico perché li avrei visti, gli sfottò sì, nei confronti di Renzi, che è stato quasi definitivamente mollato sia dal PD che la squadra di Di Maio dentro il Movimento 5 Stelle. Renzi stesso ha abbassato i toni, insomma oggi deve incontrare Conte, ma non c'è più il clima che c'era la settimana scorsa, ti ricordi? Doveva incontrare Conte a Campo, sì, che la Bellanova stava a Bruxelles per parlare di non so quale questione agraria, e poi Conte andò a liberare i pescatori per far vedere che anche i pescatori sequestrati in Libia da Haftar, per far vedere che lui c'era nella stessa giornata in cui avrebbe dovuto incontrare Renzi. Insomma, oggi non c'è niente. Questo incontro fra la delegazione di Italia Viva, dopo l'incontro ieri del Movimento 5 Stelle e del PD con Conte, si annuncia come una cosa qualsiasi, però forse domani mattina sulle montagne russe ci diranno qualcosa. Nel frattempo però le prime pagine dei giornali, come hai visto, sono prese dalla variante inglese. A proposito, Le Monde annuncia stamattina che c'è anche una variante sudafricana che potrebbe darci delle preoccupazioni diverse. Io leggo anche i giornali internazionali, mi dispiace per te, devo. E poi il 27 dicembre, grande pompa sul fatto che partono le vaccinazioni, partono simbolicamente, questo del 27 dicembre come il taglio di un nastro, perché poi tutti dicono che le vere vaccinazioni partiranno a gennaio. Qui io voglio fare un'obiezione, a me sembra che fare sulle vaccinazioni, trasformarle in un taglio di un nastro, e la primula, e i capannoni, insomma vediamo cioè io resto diffidente quando vedo che la pompa e la fanfara vengono prima del fatto. Questa è una cosa così importante, e come, ripeto, durante una guerra che deve partire un'offensiva, prima suonano le trombe, poi la banda, poi le cose, insomma facciamo meno pompa, meno manifestazioni di annuncio, e partiamo direttamente quando si può partire seriamente, anche perché te lo dico, a parte che mi dà fastidio vedere fare suonare la banda in una situazione come questa, ma ho paura che al taglio, siccome si diceva tutta l'Europa partirà nello stesso momento, ci rimarrei molto male se arrivati al 15 gennaio, tanto saremo qui, e gli altri paesi sono partiti davvero e noi stiamo ancora lì con la primula e il taglio del nastro.
Anche perché Paolo, lo diciamo sempre, però le foto dei palazzetti e lo sport tedeschi già attrezzati per inoculare il vaccino le abbiamo tutti negli occhi, perché stanno girando dappertutto. Se stiamo qua ancora a dover fare il bando per le primule, beh, insomma, qualche preoccupazione. Ma,
poi vedo, capisco dai giornali che nessuno ha ben compreso come si fa. Per esempio, tu hai capito, ti deve chiamare la ASL, come farai? Ti devi segnalare al tuo medico di base? Come si fa a mettersi in fila per fare il vaccino per coloro che desiderano fare il vaccino? Non c'è una chiarezza. Il nostro nome è già registrato per età e anagrafe sanitaria, in modo tale che esiste un computer, ha fatto una qualche lista di chi dovrà vaccinarsi in che tempi? Tu ne hai idea?
No, no. E se, quindi... se va come per l'antinfluenzale, se va come per l'antinfluenzale,
no, ti prego, l'antinfluenzale,
no.
Sì, sì.
Ci siamo capiti.
Io, ma anche se non andasse come l'antinfluenzale, che credo che ci siano 15 milioni di persone che ancora lo aspettano, e parliamo dell'antinfluenzale, anche se davvero ci fossero tutte le dosi, e ho qualche dubbio, qualche perplessità, lo dico con molta sincerità, io sono vaccinista ovviamente, ma temo che, ti ripeto, ci sia troppa fanfara, troppa banda che suona e poche cose tecniche per cui ogni cittadino che sente la televisione o che legge i giornali possa sapere come, dove, quando, più o meno in che tempi toccherà a lui il vaccino, dove deve andare, come deve fare, chiuso. Però festeggio un'altra cosa, che la Congregazione della Dottrina della Fede del Vaticano ha detto sì al vaccino nonostante siano state usati feti abortiti per costruirlo. Guarda, è una cosa importantissima, perché Monsignor Paglia, ne parlano i giornali cattolici, l'Avvenire, in primis dicono no, un conto è incoraggiare l'aborto e noi restiamo contrari, ma non c'è nessuna prova che qualcuno incoraggi l'aborto perché poi possano essere usati elementi dell'aborto stesso, dei feti abortiti, sì, e elementi per fare questi vaccini. E quindi per la Chiesa non è una cosa nuova, però è una presa di posizione molto importante, perché dubbi sul nesso fra aborto e vaccino ne ho visti parecchi. Visto che parliamo di Vaticano e di una presa, ti dico che ieri è stato ricoverato, te lo ricordi, l'elemosiniere del Papa,
sì,
Krajewski,
no,
quello che andò a riparare, cioè a riparare, a rimettere in sesto l'elettricità per un palazzo occupato dove non era stata pagata la bolletta, ci fu tutto un caso nazionale di polemica, ecco, poverino, è rimasto contagiato, anche lui contagiato anche in maniera fastidiosa, e su qualche giornale c'è preoccupazione per il Papa, perché si vede che intorno a lui spesso capita che qualcuno,
sì,
venga contagiato. Su un altro versante, poi la chiudo col,
sì,
vaccino, scusami.
Sì, prego.
Continua la guerra fra Zambon e Ranieri Guerra, è interna all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un rapporto di Zambon aveva denunciato, mettiamolo così in modo dolce, i ritardi italiani. Ranieri Guerra gli avrebbe detto che quel rapporto non andava pubblicato perché c'erano degli errori formali, e poi quel rapporto sparì. Zambon ha riempito di interviste la televisione, Report e oggi i giornali, per dire qui c'è puzza di bruciato. E in effetti dico anch'io che non capisco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante le sollecitazioni anche dal governo italiano, che è quello che rischia di finire nei guai dalla pubblicazione di questo rapporto, lo abbia sollecitato l'OMS di mandare le persone a testimoniare. Invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a dire ai suoi, in primo luogo Zambon, non andate a testimoniare, voi non siete tenuti, siete coperti dall'immunità diplomatica. Che c'entra l'immunità diplomatica con questo genere di indagine che la Procura di Bergamo sta facendo da mesi? Non mi è chiaro, non mi è chiaro, e vorrei vederci più chiaro.
Sì, e vedremo come evolverà. Paolo, ti vorrei portare in Russia, o meglio in Germania, direi, perché vorrei parlare la vicenda di Alexei Navalny, il grande oppositore di Vladimir Putin, e la vicenda del suo avvelenamento. Ieri è emersa la seguente storia, raccontata dal sito Bellingcat e poi ripresa ovviamente da tutti gli altri media internazionali. Navalny ha
Riveliamolo che io e te da ieri pomeriggio
ci scriviamo per
seguire questa storia che è fantastica,
sì,
che gli hanno messo il veleno nelle mutande, insomma, continua,
sì,
la la spia russa.
La storia è questa, che Navalny, fingendosi un ufficiale del servizio segreto russo, ha telefonato a uno degli uomini del gruppo che lo ha avvelenato e gli ha fatto un interrogatorio di 49 minuti, tanto è durata la telefonata registrata, nella quale di fatto gli fa confessare tutta la parte operativa, compreso l'inserimento del veleno sulla cucitura delle mutande, poi ripulite per non far trovare tracce. E ovviamente sono molti dubbi sul fatto, Paolo, che un uomo del servizio segreto russo si faccia fregare da una telefonata alle 6:30 del mattino di qualcuno che si spaccia per un suo superiore dal Cremlino.
Allora ti dico subito, arrivo subito alle conclusioni. Secondo me questa è una forma di ammissione dello stesso Putin, perché non esiste un uomo dei servizi segreti sovietici che si faccia fottere da una telefonata farlocca o telefonata finta. Quindi è chiaramente una persona che si è sacrificata, forse gliel'aveva ordinato Putin in persona, per fare delle ammissioni. È come se domani mattina leggessi sui giornali che un agente importante dei servizi segreti egiziani facesse delle ammissioni per una telefonata, lo sottolineo anch'io, di 49 minuti a un tipo italiano sull'uccisione di Regeni. Sarebbe una prova di ammissione da parte di Al-Sisi. È chiaro che non esiste al mondo nei servizi segreti uno che sta lì 49 minuti al telefono
tra l'altro Paolo, quello che dovrebbe essere un suo superiore e che quindi dovrebbe conoscere già tutti i dettagli dell'operazione riportati in un qualche rapporto, quindi è tutto un po' strano oggettivamente. Qualcuno ci ricorda
comunque è una notizia lo stesso clamorosa, hai fatto bene a sottolinearla, perché essendo una prova di ammissione anche a sottoscrivere la mia lettura, essendo una prova di ammissione da parte di Putin, è abbastanza clamoroso. Ricordiamo che Putin pochi giorni fa aveva detto: ma quando mai fosse stato per noi, avessimo voluto ucciderlo, l'avremmo ucciso in 448, avendo dato una prova di cinismo che tutti hanno sottolineato. Vico che mi parli di questo, ieri ne è successo un altro in Russia, un virologo di quelli che avevano lavorato allo Sputnik, al vaccino russo, è volato dal 14° piano, si chiama Alexander Sasha Kagansky, e è morto, era ferito gravemente, era in mutande, anche lui tornano le mutande
una grande storia di mutande.
E, insomma, pochi giorni fa è morto Le Carré. La Russia ha gialli che non fanno rimpiangere quelli della guerra fredda. Ci sono dei gialli veramente, ognuno di questi merita un libro di spionaggio. Speriamo che ci sia un nuovo Le Carré a raccontarli.
Allora Paolo, solo un paio di cose, perché siamo quasi in chiusura. Allora, la prima, visto che ci siamo appassionati a Navalny e quindi là siamo andati, visto che siamo in Russia, passiamo negli Stati Uniti, dove mi ha colpito molto la notizia di questa notte, non so se l'hai vista, secondo la quale
Trump non vuole lasciare la Casa Bianca, questa cosa qua io non ci posso credere. Non posso credere che l'ultima linea di resistenza, dopo che l'hanno mollato tutti i suoi, dopo che gli stessi avvocati hanno mostrato forti, fortissime perplessità e come a proseguire per la via giudiziaria, come dicevamo ieri, ha dovuto ricorrere a un avvocato, un pazzo complottista. L'ultima è di resistere così fra i mobili della Casa Bianca legato al tavolo della sala ovale,
oppure nascondendosi di stanza in stanza e spostandosi dove non lo possono beccare. Sarebbe
no, è uno scherzo. Io penso che abbiamo abboccato tutte e due stanotte, perché eravamo gasati dalla vicenda Navalny, ma non può essere vero.
Non può essere. Senti, l'ultima cosa sulla quale ti voglio portare, Paolo, è su un nostro concittadino, Luis Suarez, che, come i nostri ascoltatori sanno, è diventato un cittadino italiano, e sono usciti sulla Gazzetta, tra l'altro credo ci siano anche gli audio sul sito, che i risultati,
l'esame falso,
no? la registrazione del suo esame falso, e ci sono
Bambino, cose... porta cocumella.
Piace molto fare, piace molto fare barbecue. È bellissimo, guarda, piace molto fare barbecue. Lei parla un italiano perfetto, è sicuramente adatto a ricevere la carta d'identità e il passaporto italiano. Oppure appunto bambino porta cocumella, che sarebbe il cocomero, niente male, niente male.
Però sono veramente, segnalo perché è una notizia curiosa, però voglio sentire tutti gli audio di Suarez, segnalo che oggi sulla stampa raccontano che Mustier ha lasciato Unicredit senza prendere il bonus di buonuscita. Ricordo che i suoi predecessori, Federico Ghizzoni, ha preso uno di 9 milioni, Alessandro Profumo di 40 milioni, che diede poi anche in parte tutto in beneficenza. Mustier ha dato prova di signorilità, ha detto: nell'anno del virus, nell'anno della pandemia non me la sento di prendere un bonus, lasciamo stare. E devo dire che Mustier ha avuto un comportamento, se sono questi i veri motivi, un comportamento ammirevole, molto ammirevole.
Caro Paolo, ci sentiamo domani mattina, buona giornata, ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
Buongiorno a Davide Ermini, vicepresidente del CSM, grazie per aver accettato il nostro invito. Ermini, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a voi, eccoci qua. A tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Eccoci. Allora, ovviamente lo preannuncio agli ascoltatori affinché lo sappiano, per ruolo istituzionale, com'è naturale che sia, Davide Ermini, con Davide Ermini non scenderemo nel dettaglio di singoli casi o di singoli procedimenti disciplinari, però un ragionamento in generale dopo questi mesi molto duri per la magistratura lo vogliamo fare. A partire dal fatto che la vicenda Palamara, le chat, gli accordi per ottenere le promozioni hanno reso evidente, Ermini, che c'è qualcosa che non va, che c'è una perdita di credibilità della magistratura che è evidente e dei meccanismi che non funzionano, quelli che il Presidente della Repubblica e il Presidente del CSM ha chiamato una degenerazione correntizia. Come se ne esce?
Allora, innanzitutto la ringrazio perché, essendo io presidente della sezione disciplinare ed essendo in corso diversi processi, ancora non è che possa, appunto, come lei diceva, entrare nei dettagli dei procedimenti. Però è ovvio che quello che si è verificato, il clima che ne è scaturito, hanno dato un segnale molto pesante nei confronti della magistratura, e le parole del Capo dello Stato ancora risuonano nelle orecchie di tutti noi. Se ne esce attraverso, prima di tutto, attraverso una presa di coscienza etica, perché io credo che le leggi possono essere tutte valide e nessuna valida, nel senso che dipende da come poi le applichi. C'è una riforma in corso adesso del Consiglio Superiore, che è in Parlamento, in discussione alla Camera, dove noi daremo anche il nostro parere come la legge prevede. Però io credo che alla fine tutto questo alla fine non basti, cioè ci deve essere una rivoluzione proprio nel modo di comportarsi, che deve essere assunto da tutti i magistrati. La stragrande maggioranza, quelli che non hanno mai partecipato ad accordi su direttivi o hanno, come si dice, in qualche modo coltivato le domande per poter raggiungere un direttivo o un incarico, sono fuori da questo e sono degli spettatori spesso inorriditi da quello che è accaduto. Però, per quanto riguarda invece tutto quello che è il sistema magistratura, bisogna fare delle riflessioni molto molto profonde, e glielo dice uno che di mestiere fa l'avvocato, non il giudice.
Senta Ermini, c'è anche, se vuole, un tema di funzionamento della giustizia collegato a tutto questo, perché spesso ci lamentiamo della lentezza dei processi, anche della qualità dell'azione giudiziaria in certi casi. Certo è che se il sistema si fonda in gran parte sulla cooptazione correntizia, ossia se io arrivo a un incarico di vertice, divento capo procuratore non solo e non tanto per i miei meriti, ma perché faccio parte di una corrente, tramite un accordo sotto banco sono diventato capo procuratore, è inevitabile, no, che questo abbia un impatto anche su come funziona la nostra giustizia.
Su questo non c'è dubbio. Tant'è che una delle degenerazioni del sistema delle correnti, che inizialmente, quando nacquero le prime correnti di qualche decennio fa, erano soltanto a livello ideale, vi ricordate i movimenti del 70 e successivamente, quindi con grande spirito ideale, sono degenerate in quello che è il cosiddetto carrierismo, cioè si è utilizzata la corrente, magari quella vincente, per aggregarsi e salire sul carro e riuscire ad ottenere i voti per diventare dirigente o come capo di qualche ufficio. E questo naturalmente è accaduto perché non si è rotto, e non è mai, forse non si è mai interrotto, quel filo che c'era fra l'Associazione Nazionale Magistrati e il Consiglio Superiore della Magistratura, che sono due cose istituzionalmente e totalmente diverse, perché quelle che sono le correnti che compongono il sindacato dei magistrati sono una cosa, quello che è il ruolo del Consiglio Superiore, che è un organo di rilievo costituzionale, è completamente diverso. Quindi finché non si interrompe questo filo, questo legame, diventa difficile poter scegliere, e non bastano le leggi, guardi, glielo dico dopo, io sono due anni poco più che sono qua, e dopo pochi mesi è successo quello che è successo, quindi ho avuto, diciamo, neanche il tempo di imparare e mi sono trovato subito di fronte a quello che è accaduto, ma è una diciamo un coperchio che è stato sollevato rispetto a una cosa che c'era da diversi anni, non è che, anzi probabilmente il fatto diciamo che ha fatto scaturire, ha fatto venire alla luce tutto questo, dipende probabilmente dalla riforma del 2006, quando non si è scelta più l'anzianità come criterio di scelta, ma si è utilizzato il criterio della discrezionalità. Sì. Ed era un fatto molto positivo, le lascio subito la parola, perché l'anzianità era quella che fece sì che Falcone perdesse e non riuscisse a raggiungere il posto a cui ambiva, perché c'era un magistrato più anziano di lui. Ecco, la discrezionalità che è stata data in mano al Consiglio Superiore non è stata usata bene.
Ma come bisogna selezionarli gli incarichi di vertice della magistratura, Ermini?
Guardi, bisogna selezionarli attraverso una serie di parametri, che sono quelli innanzitutto della capacità di coordinamento, perché non è detto che un bravo giurista sia anche un bravo dirigente. Perché un bravo dirigente deve essere uno che sa stare nell'ufficio, che lo sa coordinare, che lo sa far funzionare, che riesce a gestire i rapporti all'interno dell'ufficio, e quindi ci vogliono delle attenzioni molto particolari. Dopodiché è ovvio che cambia da ruolo a ruolo, per fare il procuratore ci vuole un certo physique, per fare il capo del tribunale ci vuole un altro stile, ci vogliono altre capacità, per fare il giudice di Cassazione, che è un giudizio di legittimità, ci vuole un altro stile ancora, quindi è ovvio che è difficile poter scegliere, e la discrezionalità era stata data al Consiglio Superiore proprio perché applicasse dei criteri per scegliere i migliori. Purtroppo abbiamo visto che invece così non è stato, e adesso è un problema serio, perché vede, la magistratura non ha bisogno del consenso, il consenso lo cerca la politica, però la magistratura ha bisogno della fiducia. E quando non c'è la fiducia diventa un problema, perché noi adesso possiamo dire che mancano le risorse, possiamo dire che manca il personale, e questo lo possiamo dire sempre meno, perché da qualche anno a questa parte i governi stanno mettendo soldi, stanno assumendo personale, e quindi è vero che ancora manca tanta roba, l'edilizia giudiziaria non è ancora entrata in funzione come dovrebbe entrare, però lentamente si sta lavorando, però se manca la fiducia dei cittadini verso l'istituzione magistratura è un problema grave per tutti.
Sì, non da oggi.
Le vorrei dire una cosa che io cerco
complici,
di dire
complici
sempre.
Anche mi scusi Ermini, complici. Prego. Anche una serie di errori giudiziari oggettivi che sono nei fatti, e a volte, se mi permette, le scarse punizioni, no? che arrivano a chi si rende protagonista di questo.
Allora, non confondiamo le due cose. Un conto sono le punizioni che vengono date dalla sezione disciplinare, di cui io in questo momento sono presidente, per chi sbaglia. Noi abbiamo una grande percentuale di procedimenti disciplinari in relazione a ritardi nel deposito dei provvedimenti e ritardi nelle scarcerazioni, e questi sono una gran parte dei procedimenti. Poi abbiamo una serie infinita di atteggiamenti che vanno da quelli più gravi, che prevedono anche processi penali ed altro, e questi sono sanzionati anche severamente. Noi abbiamo rimosso dei magistrati, li abbiamo sanzionati con la perdita d'anzianità e tutto quello che è previsto dal nostro codice disciplinare. Un'altra cosa è invece la valutazione del lavoro che fanno i magistrati, per esempio capire quante sentenze di un giudice di primo grado resistono fino alla Cassazione, quante indagini arrivano fino in fondo con le sentenze di condanna e soprattutto poi quanto tempo ci mettiamo per stabilire se un soggetto, non pensiamo solo al penale, pensiamo al civile, per sapere se un soggetto ha diritto o non diritto a una certa cosa. Cioè, tutto questo non è un problema disciplinare, ma è un problema di valutazione. E anche sulle valutazioni professionali è un punto dove si deve intervenire. Perché è lì che si vede poi quando si fanno le progressioni in carriera e si danno le valutazioni, ed è lì che il Consiglio Superiore può vedere veramente se un giudice merita o meno.
C'è il neopresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati che ha ipotizzato di utilizzare dei manager per guidare gli uffici giudiziari. Che dice Ermini?
Senta, io non lo so. Io so che comunque, perlomeno accanto ad ogni direttivo, ci vorrebbe un manager. Oggi gestire un tribunale non è come succedeva una volta. Oggi gestire un tribunale vuol dire gestire personale, vuol dire gestire mezzi informatici, vuol dire gestire rapporti con la polizia giudiziaria, in modo anche con tutte le attività investigative che si fanno. Ci sono strumenti anche nuovi. Quindi è ovvio che ci vuole un manager. In più lei pensi a tutte le strutture, cioè dove non ci sono i dirigenti amministrativi, il capo dell'ufficio si assume delle responsabilità come quello delle gare, della sicurezza del luogo di lavoro, del tribunale, dell'accesso al pubblico, che non è una competenza specifica dei giudici, ma quando mancano i dirigenti amministrativi se le assumono, e quindi questo non va bene. Questo è un problema di organizzazione che però non spetta al Consiglio Superiore, questo spetta al Governo.
Ermini, c'è chi dice Palamara ha pagato per tutti, cioè è stato il capro espiatorio di qualcosa che poi finirà sotto silenzio.
Ma senta, io non ho partecipato al processo Palamara, mi sono astenuto perché ritengo che per poter giudicare le persone bisogna essere sereni, e quindi io non ero sereno, nel senso che insomma, leggendo le intercettazioni non potevo essere sereno nel giudicare Palamara. Quindi quello che ha fatto la sezione disciplinare sarà giudicato poi dalla Corte di Cassazione in sede d'appello. Io le dico che però ci sono tanti procedimenti aperti e non so neanche se sono finiti, perché questa è una competenza che spetta, l'apertura del procedimento disciplinare spetta al procuratore generale presso la Cassazione e al ministro. Quindi io so che l'altro giorno in consiglio il procuratore generale presso la Cassazione ha detto che ci sono 27 procedimenti aperti e non so neanche se sono finiti. Può darsi ce ne sia qualcuno che è grave, è considerato grave, come la sezione disciplinare ha considerato grave quello di Palamara, può darsi ci siano anche posizioni con fatti minori, ma io credo che è quello che deve essere fatto, la Procura Generale e il Ministero lo facciano. Poi noi siamo sostanzialmente i giudici, non siamo coloro che iniziano l'azione disciplinare, però abbiamo tante altri procedimenti, soprattutto in prima commissione, che sta esaminando tutte le chat, quindi non tanto le intercettazioni, ma le chat che sono poi state pubblicate successivamente, e anche da lì sono aperti tanti fascicoli in prima commissione che deciderà eventualmente. La prima commissione può decidere sul trasferimento per incompatibilità ambientale o funzionale di diversi magistrati. Quindi guardi, una cosa così non era mai avvenuta, quindi come insomma, mi pare che insomma la risposta ci sia, ecco, questo penso proprio di sì.
La ringrazio, grazie Davide Ermini, vicepresidente CSM, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro, e saluto Laura Castelli, viceministro dell'economia. Buongiorno Castelli.
Buongiorno a tutti.
Bentornata ai nostri microfoni. Allora, tutto risolto, la crisi è finita, era una bolla di sapone alla fine, che succede?
Niente, noi abbiamo chiuso questo lavoro della legge di bilancio, abbiamo fatto un ottimo lavoro maggioranza e opposizione, mai come in questa volta devo dire c'è stata unità di intenti, abbiamo fatto delle cose di cui siamo veramente orgogliosi. Oggi si comincia il voto in aula, siamo riusciti a dare grandi segnali di unione del Parlamento facendo veramente interventi nuovi, riusciamo a congelare e non far pagare, proprio cancellare per un anno i contributi agli autonomi, abbiamo istituito uno strumento nuovo che diventa un fondo di cassa integrazione per gli autonomi, una cosa rivoluzionaria per questo paese, non l'aveva mai fatto. E poi molti interventi per i ragazzi.
Adesso ci torniamo sulla manovra, Castelli. La prima domanda era più che altro politica. Volevo capire se l'aria è più tranquilla adesso, se le sembra che questa ipotesi di crisi di governo che sta circolando si sia allentata.
Le dico, le mie ultime 2 settimane sono state alla Camera e sono state utilizzate per lavorare insieme all'opposizione.
Però dico, ieri
io quest'aria non l'ho sentita, mi faccia dire che non l'ho sentita.
Non ha mai sentito aria di crisi di governo. Allora, l'intervento sugli autonomi è un intervento importante che segna anche, Castelli, un minimo di rapporto che si apre con l'opposizione, come diceva lei, anche quello è uno spunto interessante.
Beh, non è la prima volta che insieme alle opposizioni si vota lo scostamento di bilancio, che è l'autorizzazione a poter fare più debito rispetto a quello programmato. Anche questa volta si è fatto, e quando abbiamo scritto insieme la risoluzione per votarla, abbiamo scritto uno dei punti importantissimi per la maggioranza, per il Movimento 5 Stelle, ma chiaramente anche per l'opposizione, che riguardava un inizio di una strada sugli autonomi che fosse incisiva. Avevamo istituito, il Movimento 5 Stelle aveva chiesto nella legge di bilancio, questo fondo per le emergenze Covid, che il Parlamento ha voluto utilizzare facendo molti interventi di questo tipo. La solidarietà espansiva, per esempio, è un altro strumento che abbiamo rifinanziato con le risorse della legge di bilancio, che ci permette di utilizzare più strumenti di politiche attive del lavoro insieme, e questo ha permesso già, perché è uno strumento che abbiamo istituito durante il Conte 1, ha permesso già in questi anni di salvare molte aziende e permettere una vita tranquilla ai propri lavoratori.
La questione del super bonus è stata al centro di uno scontro, non lo so, Castelli, quantomeno di una discussione franca con l'altro pezzo della maggioranza, il Partito Democratico. Alla fine siete arrivati ad una sorta di via di mezzo, nonostante ci fosse la richiesta sia dei cittadini che dei costruttori di avere qualcosina in più.
Allora, guarda, intanto per gli ascoltatori, questo è uno strumento che sta funzionando molto bene e che è capace di includere mai, come in questo momento, tantissime attività, dalle più piccole alle più grandi, gli artigiani, mette insieme veramente tutti. E ha creato un sacco di nuovi posti di lavoro, agenzie che si sono create in questi mesi proprio per poter affrontare il super bonus. Sì. Tutto il Parlamento
questo andava replicato così com'era.
No, ma infatti quello che abbiamo fatto è spingerlo fino al 2022, e sulla discussione del recovery questo tema tornerà noi stiamo lavorando per poterlo prolungare il più possibile. Quello che abbiamo fatto è arrivare fino al 2022, anche secondo me programmando come ci si deve arrivare al 2022, e chiaramente sarà allungato ancora. Questo è quello che vuole la maggioranza, ma tutti i partiti di maggioranza, ma anche il governo stesso. Quindi la parte successiva degli interventi per allungare ancora il super bonus dovrà essere fatto con il recovery, e per questo basta chiudere il tavolo della programmazione dei progetti del recovery.
Che è un tavolo aperto, come sappiamo, ed è quello sul quale si è concentrato un pezzo della discussione politica di queste ore, Castelli, no?
Certo, esattamente. Ci siamo seduti al tavolo per entrare nel merito dei progetti. È un lavoro complesso perché alcune cose sono già state finanziate in deficit e per un altro pezzo saranno finanziate con il recovery, quindi ecco, incrociare tutto. E poi soprattutto il lavoro politico più grande è quello di vedere queste misure in maniera prospettica, e se lei pensa a un paese che non era abituato da anni a programmare a 10-20 anni, può immaginare insomma quanto ci sia da fare per individuare quelle misure che non sono uno spot di 1-2 anni, ma che hanno una visione e riescono a entrare nell'economia reale del paese per più tempo e più anni.
A proposito dei recovery, questo ci porta su questo famoso tema della task force Castelli, questa idea di creare una struttura che a questo punto diventa una struttura di monitoraggio. Cioè ieri lei c'era all'incontro con il Presidente del Consiglio, no? Cosa diventa? Una struttura di monitoraggio, cioè non più una task force, non più con i sei manager, non più con la struttura piramidale, ma semplicemente una sorta di unità di missione dentro Palazzo Chigi che deve monitorare i progetti. Come funziona?
Guardi, ieri non abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato del merito della progettazione, se quanti soldi mettere sull'edilizia scolastica, quanti metterne sulla rigenerazione, ecco, ieri abbiamo parlato di questo. Il tema di come si procede per tanti anni a lavorare su queste tante risorse è un tema importante. C'è un tema sicuramente di monitoraggio di conti.
Mi permette Castelli, è sì. Quello fondamentale, non è solo un tema importante, cioè quello centrale. Prego.
Io condivido pienamente con lei, quindi scegliere che cosa. Poi c'è un tema, ripeto, di monitoraggio di conti proprio contabili sul bilancio dello Stato, e poi c'è un tema di monitoraggio sull'andamento dei progetti, e questo è importante perché i progetti devono andare bene, cioè devono essere realizzate le cose che si scriveranno dentro i progetti, non si potrà sgarrare perché altrimenti perderemo le risorse, e quindi è giusto costruirlo nella maniera migliore possibile. Questo è quello che stiamo cercando di fare, è la prima volta che si ha non solo un monitoraggio contabile ma anche un monitoraggio del merito così importante, tanto da dover scegliere con molta accuratezza, ecco, più del solito, diciamo così, quello che deve essere la struttura. Io sono fiduciosa.
Lei è fiduciosa che questa struttura non andrà a pestare i piedi ai ministeri, per esempio?
Ma guardi, una volta che i ministeri fanno un lavoro compatto, organico, no, io non penso che si possa ragionare per singoli ministeri, perché se io dico digitalizzazione penso almeno a 4 ministeri, quindi sono politiche integrate, non sono risorse che si possono usare pensando di dividerle per ministeri, vanno integrate l'una con le altre, per cui non si potrà andare a pestare i piedi a un ministero piuttosto che un altro. Bisognerà verificare che quello che si scrive nei testi dei progetti, quindi gli obiettivi veri, siano realizzati con forza, perché ripeto, è giusto controllare che siano, anche perché c'è un dialogo europeo continuo, penso.
Ah sì, quelli ti tolgono i soldi, cioè dall'Europa ti tolgono i soldi se non segui i progetti, cioè non te li danno, molto semplicemente.
Sì, no. Anche perché se si dice ci sono tot miliardi per fare rigenerazione urbana o per fare riconversione industriale, devi dimostrarmi che la riconversione industriale la fai davvero. E questo io credo che sia corretto.
L'attenzione si è concentrata anche su tutta una serie di micro bonus, Castelli, riferendoci a quelli del governo. Lascio fuori quelli usciti fuori dal Parlamento, dei quali sono pieni i giornali in queste ore, ma parliamo di quelli del governo. Il famoso bonus rubinetti, qualcuno ha detto, ma che lo mettete a fare?
Guardi, c'è un tema, a parte molte associazioni di categoria la chiedono, non è il primo anno che si fa, anzi. C'è un tema idrico, io personalmente penso che si dovrebbe trovare anche un po' il coraggio, però capisco che è molto difficile, di integrare il tema idrico in quello che è la materia delle ricostruzioni, quindi quando io vado a rifarmi casa magari l'impianto idrico dovrebbe essere tra quelle cose che si chiedono di
rimborsare. Forse prima sarebbero da rifare gli acquedotti, immagino.
Sì, certo, ma ecco, questo per esempio è un altro tema importante che sta anche nel recovery, sta anche nelle casse dello Stato, ci sono molte risorse ferme sul tema dell'idrico, perché spesso ci sono competenze che si accavallano tra comuni, regioni, consorzi che alla fine litigano e non si rifanno mai queste opere. Questo è uno dei grandi drammi. Abbiamo provato già più volte a intervenire sul settore dell'idrico, lo faremo ancora. C'è un tema proprio di regole e di competenze che impedisce di spendere anche molte risorse. Io ricordo, entrando al Ministero dell'Economia, chiesi quante risorse erano ferme sui vari settori di investimento, sull'idrico ce n'erano oltre 6 miliardi, quindi vuol dire che c'è un tema. Però ecco, questo non è un bonus mancetta, è un bonus che esiste da più anni e permette a chi si ristruttura casa di farlo in maniera completa, anche pensando a come ridurre l'impatto ambientale utilizzando un sistema di calmierazione idrica, per la propria casa.
Grazie Laura Castelli, vice ministro dell'economia, alla prossima GR24, noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30, ciao.